Saluti a tutti, benvenuta la nostra ospite Olga Gambari, che viene qui a parlarci del suo libro romanzo Il nome segreto. Olga Gambari è una curatrice d'arte, una critica d'arte che scrive anche per La Repubblica, il Giornale dell'Arte, è stata direttrice di alcune fiere come The Others Art Fair, Paratissima. È docente di storia dell'arte contemporanea e fenomenologia delle arti contemporanee allo IED, Istituto Europeo del Design. Di nuovo benvenuto, Olga.
Ciao, grazie.
Siamo qui per parlare del tuo libro, un romanzo che è uscito appunto quest'estate per la casa editrice Miraggi, nell'edizione collana Scafi Blu, ed è la tua prima prova come scrittrice di romanzi, giusto?
Sì, è il
Ecco.
mio primo romanzo.
Si chiama Il nome segreto, è un romanzo di 384, quindi un lavoro anche dal punto di vista, diciamo, della scrittura, della lunghezza, molto impegnativo. La prima cosa è quant'è che tu e perché, per come, insomma, anche se è un sogno segreto di tutti quelli che scrivono anche di altro, ti è nata questa cosa, questo desiderio di compiere il salto dalla critica d'arte, dal giornalismo d'arte, alla narrativa pura, perché questo appunto è un romanzo pura narrativa.
Allora, in realtà io ho qualche romanzo nel cassetto, forse come dicevi tu, come tante persone che scrivono da un po' di anni anche in altri ambiti che non siano quelli della narrativa. Ed è un desiderio più che altro è stata un'esigenza, una cosa naturale che mi è venuta iniziando a immaginare delle storie e soprattutto vedendole un po'. E probabilmente avendo anche bisogno di un altro tipo di scrittura che non fosse quella della critica, insomma, quella inerente proprio a un tipo di analisi, di riflessione, di critica d'arte legata a un contemporaneo o legata a delle opere, a delle figure di artisti, ma è un respiro diverso, è un altro piano, non migliore o peggiore, però direi che soprattutto è un altro tipo di respiro per la scrittura, anche per l'immaginazione, per un'uscita di mondi interiori.
Ma scusa, tu hai parlato di cassetto, che hai dei romanzi nel cassetto. Hai
È un
scritto anche.
cassetto grande, un po'.
Hai scritto già degli altri, quindi dobbiamo aspettarci degli altri romanzi nei prossimi.
Sì, speriamo. Ce ne sono due, uno gigantesco e uno, insomma, normale e un altro che sto scrivendo. E quindi, insomma, spero anch'io che escano.
Gigantesco cosa vuol dire? Perché già questo sono 384 pagine, 400 pagine praticamente.
Allora,
Raddoppiamo.
è una storia di una donna che ha delle fasi di vita differenti e quindi in realtà è nato come due libri separati che però forse potrebbero, chissà, diventare un libro unico, un po' una storia
È
quasi.
tipo una trilogia, perché questo libro qui, Il nome segreto, anche questo è un romanzo in cui la protagonista è una donna, c'è anche un protagonista uomo, però diciamo che la vera protagonista è una donna che ha tanti nomi poi tra l'altro, insomma, c'è questo nome segreto, ma intanto è una donna che si chiama Eva come la prima donna, ma poi si chiama Mia, in ogni città che va, perché è una donna che si muove, viaggia per il mondo, l'Europa, si ferma l'Europa, però ogni città cambia il nome e quindi però assume anche un'identità diversa, no?
Sì, è un romanzo in viaggio e il viaggio in realtà penso che sia proprio la metafora della vita di ognuno di noi e ogni giorno è una piccola navigazione appunto in noi stessi, nella vita e anche nelle geografie, nei luoghi. E lei, questa ragazza Eva, a un certo punto inizia a muoversi e a viaggiare cambiando città, cambiando identità, cambiando vite, cercando una parte di sé, insomma, cercando una sorta di fuga che però è una ricerca ed è un ritrovarsi, quindi è un po' un movimento con una doppia direzione insieme.
La cosa che mi ha colpito, tante cose, ma insomma, per esempio, che la maggior parte dei nomi che lei assume in questo romanzo sono nomi legati ai colori, no? Il blu, una volta si chiama blu, una volta si chiama viola, una volta si chiama Dora, comunque oro praticamente, no? Una volta si chiama Lili, come Lilla, e anche Nives è bianco per neve,
Sì.
insomma, in qualche modo. Com'è che, vabbè, Mia è probabilmente anche abbastanza chiaro, nel senso che io sono Mia, insomma, in questa ricerca dell'identità, ovviamente. Però come tutti questi nomi che riguardano i colori?
I nomi dei
Se c'è un perché,
cognomi.
non ci deve essere un perché.
In realtà non c'è un perché, come dire, programmatico preciso, però trovo molto affascinante e mi piacerebbe chiamarmi con un nome. Le persone che indossano un nome come se un po' indossassero un colore, e, pensando anche comunque al valore enorme di significato simbolico e anche però percettivo, quindi a livello sensoriale, che cosa i colori suscitino rispetto ai momenti, alle condizioni umorali, spirituali, proprio anche percettive. Mi affascinava l'idea di avere delle persone che incarnassero dei colori. Ed è un po' come le persone che indossano dei nomi di fiori. Sono dei nomi altamente legati proprio alla vita e all'esistenza. Molte popolazioni, molte civiltà, davano nomi di animali, davano nomi di piante, davano nomi di colori, di elementi. Quindi sono dei nomi sicuramente culturali, perché poi hanno tutte delle valenze, anche se vediamo nell'ambito letterario quanti grandi personaggi hanno avuto nomi di questo genere. Però è un legame che dà una direzione precisa, diretta, netta, di un'identità legata a degli elementi, legata a un'appartenenza che è quella della vita, ecco, vita come ambiente, condiviso dall'essere umano e da tanti altri elementi.
Infatti anche il coprotagonista, tu parlavi nomi di fiori, nomi di animali, infatti il coprotagonista si chiama Lupo, no? È un animale. E il suo cane, che poi c'è questa cosa degli animali, ti volevo fare una domanda anche su questo, che è un trovatello, lui lo chiama nero, lo chiama in non colore, colore che assorbe tutti gli altri, che assorbe tutti gli altri colori, oppure anche la Dora. Trova un cane anche per caso, per lei gli dà un nome di persona, chiama Gina, no? Quindi c'è anche questo ribaltamento di persone che si chiamano con un nome di animale e animali che vengono chiamati con un nome. E poi sono tutti e due trovatelli, insomma. Ma in questo c'è anche, per esempio, una riflessione, perché nel libro ricorrono spesso animali o che sono trovatelli o che sono animali particolari, tipo il lamantino, che sono animali particolari, nel senso che sono animali quasi in via di estinzione, o le meduse, insomma, che sono animali che non vorremmo avere perché appunto quando entriamo in contatto con loro ci pungono, ci irritano terribilmente. Ma c'è anche una riflessione sottotraccia, anche non sottotraccia, del rapporto, insomma, che abbiamo con gli animali. E quindi col problema legato agli animali di questi tempi, abbandoni, animali in via di estinzione, problemi ecologici e via dicendo.
In realtà sì, ma non, anche qui non in maniera programmatica. Io ho un grande legame, un grande amore per gli animali, nel senso che come tante persone li sento, cioè per me aver davanti un individuo, aver davanti un animale, certo che ci sono delle differenze ben precise, però è un sentire una creatura vivente che ti parla in altro modo. E quindi questo mondo narrativo di tutti questi personaggi di cui fanno parte anche degli animali sono dei personaggi come altri, cioè hanno una valenza simbolica e sono degli elementi narrativi di svolta per quello che agiscono, per cosa rappresentano, perché sono dei compagni anche, degli specchi dei personaggi e hanno dei ruoli molto importanti, non accessori. Per cui per me la natura non ha una valenza accessoria, ma ha una natura di protagonista, come gli altri elementi e protagonisti umani. Sicuramente questi due cani, era importante, la loro esperienza di essere stati abbandonati, di essere dei sopravvissuti, sono dei veri e propri portatori di esperienze e di sopravvivenza data anche da resilienza, da traumi, dal doverti arrangiare rispetto a una vita che ti ha provato, insomma, che è stata un'esperienza molto dura, ma equipollente a quella, per esempio, di Eva e di tutte le donne e ragazze che lei diventerà, che è stata, che sarà, E anche rispetto all'esperienza di Lupo, che arriva da questo mondo magico, fantastico, come insomma, che è quello del circo, che è il luogo che si trova, e però l'esatto arrivo invece è da questa dimensione e questo fallimento ideologico che è stato la comunità, il pensiero post-hippie. E quindi tutti e due sono dei randagi delle creature abbandonate. E questa specularità, questo specchiarsi in questi due cani, in questi due animali con cui sviluppano una grande empatia. Ecco, il discorso dell'empatia è forse il sentimento più importante nel rapporto con gli animali, anche con le colombe. C'è una protagonista che vive nel circo, che fa questi spettacoli con le colombe, e le colombe sono la sua voce, sono il suo stesso corpo, per cui i lamantini esprimono esattamente la condizione in cui si trova la protagonista all'esordio. All'esordio del libro, le meduse anche raccontano di una bellezza inarrivabile che tante volte è anche la condizione dell'amore e della non relazione tra le persone, quando non ci si capisce e quando ci si ferisce senza quasi volontà, perché in fondo le meduse se non sono toccate non reagiscono e sono anche lì una specie sottoposta a una crudeltà da sempre storica da parte dell'uomo, non so, i bambini che si divertono con i secchielli a farle sciogliere, però sono come dei gioielli d'acqua rappresi, per cui mostrare anche la profondità e la ricchezza empatica e di sentimenti e di bellezza negli animali è sicuramente importante ed è un ruolo fondamentale nel libro.
Beh, comunque è un po' difficile amare senza toccare in qualche modo, però come dicevi tu, appunto, questi personaggi sono sempre personaggi sopravvissuti, non solo i due protagonisti, ma anche gli altri. Quindi è un libro sull'identità, ma è anche un libro che secondo me riflette sulla trasformazione della famiglia. Perché praticamente queste famiglie di cui tu parli, dove la famiglia di Lupo più evidente, questi che abbandonano tutto, vanno a vivere appunto nella comunità, cambiano i nomi, proprio i nomi appunto naturali. Il padre si chiama Vittorio, poi si fa chiamare Olmo, come appunto una pianta, insomma, la mamma Luce, le figlie Aria, Sole, insomma. Però appunto c'è questa crisi della famiglia che è che questa è una comunque crisi o trasformazione, insomma. C'è le famiglie più come una volta mamma, papà, figli, tranquilla, oramai sono una minoranza, no? In qualche modo. Quello che lì può essere, viene fuori come delle famiglie particolari, come la famiglia anche di Eva, che a cui muore una sorella quando era piccola, che è annegata, e i genitori si rifiutano dal giorno della morte in poi di parlare di questa bambina morta su Sara, non la nominano neanche più, cioè come se non fosse mai esistita, insomma.
Sì, il tema della famiglia è un argomento centrale che sta insieme al tema dell'identità, come dicevi tu, proprio nel dover cercare ciascuno la propria identità, chi si sia, e quale sia la propria famiglia. Perché la famiglia biologica può essere un luogo meraviglioso di accoglienza, di cuccia, però tante volte non è assolutamente così. E se da una parte c'è un bene dato, dall'altro ci sono tanti di quei problemi che nascono all'individuo perché si è diversi, perché non ci si ascolta, perché ci sono i ruoli. Quindi per me la famiglia è un insieme di declinazioni, e questo argomento contemporaneo che sta veramente mettendo al centro cosa davvero significhi famiglia, dalla famiglia multispecie, che però io adotto molto e preferisco sicuramente al concetto di famiglia queer, con tutto quello che vuol dire. Una famiglia multispecie per me è una famiglia fatta di persone che si scelgono, che decidono e stanno bene insieme per decisione, ma anche di nuovo empaticamente e per affinità. E quindi le famiglie che di origine sia di Lupo e sia di Eva sono famiglie che creano loro un enorme disagio, un enorme problema, e per loro il salto è staccarsi anche dal valore di rinnegare la famiglia biologica Semplicemente perché una famiglia che non ti vede, una famiglia che non è accudente nei tuoi confronti e non rispetta i propri ruoli, per esempio, genitoriali verso i figli, ma di trovarsi un'altra famiglia. E nel momento in cui trovi un'altra famiglia, che è quella che ti sceglie, che incontri, è chiaro che si definisca anche la tua identità, perché le affinità con una serie di persone con cui fai famiglia portano alla luce ed evidenziano anche delle tue caratteristiche, dei tuoi tratti identitari. E quindi c'è davvero un rispecchiamento tra. Parlo soprattutto della famiglia di Lupo. Lui si trova e si crea questa famiglia circense, passando davvero un periodo adolescenziale molto duro, molto, molto complicato anche di lavoro sulla propria sopravvivenza. E poi la trova questa famiglia, una famiglia imperfetta, una famiglia affettuosa, calorosa, che si accoglie e si protegge. E il valore della protezione per me è sempre un altro grande valore fondante, cioè. Le persone si devono proteggere, si devono accogliere prima ancora di attivare una dimensione critica rispetto all'altro. Mi viene in mente un esempio che ogni volta che ne parlo con qualcuno trova sempre una sponda, cioè è un po' la differenza tra quando tu cadi perché non ti accorgi e stupidamente inciampi, ti fai male oppure con una cosa ti fai un male cane e l'umanità si divide in due. Quelli che ti dicono, ma com'è possibile? Non è possibile, ti sei fatto male, te l'avevo detto, è da stupidi, non è. E quelli che qualsiasi cavolata anche tu abbia fatto, ti prendono, se ne occupano, ti fanno star meglio e nel momento in cui poi tu stai meglio, sei uscito, come dire, dall'incidente, dal contingente, dal problema, dicono, però prossima volta, se. Ecco. Quella per me è proprio la differenza anche tra tipi di famiglia scelta e con cui uno si trova un'affinità piuttosto che una famiglia incontrata per sorte, ecco, in cui sei, diciamo, nato o che ricrei come modello, perché un altro problema della famiglia biologica è quella che tu, è quello che tu, che cosa vai a ricreare? Esattamente il modello disfunzionale o doloroso della tua famiglia d'origine, e questo è. No, quante persone lavorano su questo perché ricreano sempre gli stessi legami malsani, morbosi con i propri genitori, con insomma, questo aspetto così di riproduzione di una dinamica angariante.
Infatti tu parli appunto il circo a cui lo introduce Lupo e la famiglia poi di Eva, come hai ribadito adesso. Però questo libro è anche un libro sulla marginalità in qualche modo, no? Nel senso che molte delle esperienze del libro si muovono in situazioni di margine e di marginalità, o comunque di situazioni che erano o sono ancora considerate, insomma, come situazioni marginali, no? Tipo la comunità che hai detto prima, ma anche lo stesso circo, insomma, è un mondo a parte, lo stesso lupo che quando va nel circo e viene accolto nel circo lo chiamano zingaro, e che è quindi un altro nome, perché questi qua hanno vari nomi praticamente, insomma, che gli vengono appioppati. I nonni al lupo lo chiamano Marzio, però hanno un altro nome, la Rouge, e poi lo chiamano Zingaro, insomma, però tutte situazioni di marginalità. Lo stesso capitolo, per esempio, di Berlino, in cui la maggior parte, in cui diciamo, la protagonista Eva Blu incontra Lupo, lei si trasferisce lì per seguire una ragazza che aveva conosciuta, che fa la tatuatrice. Anche lì c'è tutto un discorso sull'arte, che è appunto una cosa di cui ti occupi, attraverso però l'idea del tatuaggio e di capire, di dare nobiltà, insomma, a questa antica arte, che però ancora oggi, benché si siano fatti passi, eccetera, eccetera, non è considerata proprio l'arte con la maiuscola che va alla Biennale di Venezia, insomma, per dire. Quindi è un libro che corre dentro tutte delle situazioni di margine, di marginalità, anche, insomma, che cerca di interrogarsi anche su questo. Poi c'è anche, sembra a Berlino, la Blu, Eva Blu, dove praticamente lei a un certo punto si arrabbia moltissimo per abitare in un quartiere dove ci sono tutte, diciamo, persone super marginali, le chiamiamo, dice, fattoni, che non si preoccupano di niente, sporcano, vomitano, si ubriacano, si fanno, insomma, eccetera, eccetera. E la sua reazione, anche nei confronti di Morgana, questa sua amica con cui condivideva la casa, è praticamente una reazione come potrebbe essere quella dei suoi genitori, che non vede più, una reazione da comprensibilissima, ovviamente, insomma, che potrebbe avere qualunque borghese, insomma, no? Però questo margine che corre continuamente, insomma, questo mondo marginale che cerca di essere riscattato, lo stesso circo è una situazione, appunto.
Ma allora, inizio da quello che tu dicevi sulla reazione diciamo, di Eva Blu a Berlino, non Eva Blu, a Berlino. In realtà il margine, quello che è fuori dalla luce primaria, è uno degli ambiti più osservati da un punto di vista della critica, del pensiero critico e anche dell'arte contemporanea da moltissimi artisti. Quello che succede ai bordi, quella libertà di respiro che apparentemente mette ai confini dell'impero, ma in realtà permette una grande possibilità, cioè è un'enorme possibilità da diversi punti di vista. Non è limitativo o un handicap rispetto all'essere al centro del palcoscenico. E il margine è qualcosa che a me ha sempre molto, molto affascinato e molto interessato, ed è qualcosa nel quale possiamo anche collocare il concetto di controcultura, di underground e di grande sperimentazione. Cioè, se lì puoi fare il cavolo che ti pare, perché non hai nulla da dimostrare, non hai un certo tipo di anche competizione di sistema, non hai delle pressioni, eccetera, eccetera. L'underground è un tema importante, speculare al concetto di margine nel mio libro, infatti, a cui ho cercato di permettere ai protagonisti tra le tematiche del libro. Infatti, questo mondo in cui vive Eva è un mondo ai margini, lei si muove proprio ai confini insieme. Quello di Lupo, che arriva da un mondo di questo tipo, però lui cammina, ma sempre muovendosi ai bordi, quindi nel circo, il circo della tradizione, poi arriva a queste forme che sono quelle di compenetrazioni tra arti visive, performance, musica, quindi questo concetto di rave, spettacolo performativo a 360 gradi. E quindi il concetto dell'underground per me era un margine vincente, era un po' il concetto dei pirati, no? Del muoversi, di Taz, di muoversi con grande libertà, con un grande concetto di anarchia in zone non controllate. E quindi per arrivare a Berlino, in realtà la reazione di Eva quando è a Berlino e di fare un netto distinguo tra quello che si ammanta di etichetta e di volersi dichiarare come alternativo, underground, anarchico, e invece di non aver nessuna di queste caratteristiche. Quindi questi fattoni, con tutto quello che lei pensa e che, come dire, come li giudica, è proprio per fare un netto distinguo da quello che invece lo è. E ha un'autonomia, un contenuto, una voce, un'importanza, una luce e anche una violenza creativa, libertaria, che invece questo mondo dei locali, dove questi ragazzi, le persone che lei insomma incontra, in cui inciampa e che le danno molto fastidio, apparentemente sembrano appartenere, non hanno nulla a che fare. E questo è anche un po' un grande infringimento del sistema che utilizza un'apparente appartenenza o etichetta o proprio veste dell'underground a uso e consumo, così come ben sai, gli spazi indipendenti, i concetti di collettivo, adesso questo termine che è tra i nuovi termini abusati di comunità, è tutto comunità, e quindi è un po' questo contro cui lei si scaglia, cioè una cosa è la libertà di questi mondi, lei a Kreuzberg è in quartieri di cui Berlino è un manifesto per quello che succede con una libertà completa e assoluta, al di là dei risultati e insieme questi locali che sono semplicemente dei locali di nuovo per far soldi, dove la gente si scarica come se fosse una range room, non so. E quindi è quella la sua stizza, la sua rabbia, una difesa di quello che è veramente ai margini, alternativo, anarcoide nell'accezione anche più pura e folle del termine in sé, anche rispetto alle arti.
Poi una cosa a me, che mi ha colpito anche è quello quando tu parli, sempre parlando di nomi, per titolo Il nome segreto, e questo libro che abbiamo detto è pieno di nomi, ma è pieno anche di cognomi. Ed è interessante questa cosa del cognome di Eva, su cui lei riflette sempre poi a seguito della morte della sorella, di questo atteggiamento dei genitori che la costringono poi, che non mangia più, non parla più, insomma, e poi anche ad andare via e da questa fuga a ritrovare, insomma, poi la parola, insomma, a ritrovare diciamo, il desiderio di vivere e poi di vivere più vita, insomma. Come se questo periodo di 10-15 anni in cui non ha vissuto più praticamente, ne volesse recuperare attraverso queste vite. E lei appunto dice, ma, cioè, riflette sul fatto che lei è una donna, e che è, però il cognome è un cognome maschile, Malvicino. E allora fa tutta una serie di ipotesi di cognomi che siano al femminile, che lei vorrebbe avere al posto di questo Malvicino. Tutti che hanno a che fare con mal, no? Con malontana, malcontenta, malvezza, malmostosa, malferma, maldestra, mal puntini puntini, quindi ognuno poi si può inventare anche degli altri nomi o cognomi col mal, no? A me questo, insomma, mi colpiva abbastanza come riflessione che fa l'autrice, insomma. E questo probabilmente anche perché, cioè, tu lavori sulla ricerca, insomma, di queste, della possibilità di nominare qualcosa, che è una cosa tipica, no? Di chi scrive in qualche modo, quella di lavorare sulla parola, sul linguaggio, cercando di trarre nuovi significati.
Sì, assolutamente così. A me la lingua affascina tantissimo perché io quando ero piccola ho avuto delle grandi difficoltà con la lingua, ho una forma di dislessia, ma essendo molti anni fa non era una
Con la lingua nel senso a parlare
scritta
o a
e letta.
scrivere?
No, no,
Letta.
scritta e letta.
Ok.
Ed è curioso poi che in realtà sia arrivata a fare questo lavoro.
Ma la maggior parte, insomma, di quelle che poi scrivono e leggono sono dislessi.
Ah, questo non sapevo che fosse la maggior parte.
No,
Beh, allora
c'è una
in
bella
buona compagnia
percentuale.
mi fa piacere. E quindi per me la lingua è una fascinazione incredibile e insieme una disperazione incredibile come venga svilita, svuotata, come la lingua sia ridotta davvero a qualcosa di comunicativo, privato della sua ricchezza, della sua profondità. È un corpo organico. Noi che siamo italiani, ogni tanto se prendere un aggettivo e vedere tutti i sinonimi che ha e esattamente i significati diversi che ogni sinonimo incarna e la possibilità di espressione, di raccontare il mondo che allo stesso modo concede, è qualcosa veramente di vertiginoso. Per cui per me è veramente un'opera d'arte che io guardo, la lingua. E l'uso della lingua è qualcosa su cui io pongo attenzione, che limo moltissimo, ma non come un esercizio fine a se stesso, ma proprio nel cercare di rendere il più possibile la mia narrativa. E non è un giudizio di valore qualitativo, dico solo il mio processo di lavoro, qualcosa di estremamente anche sensoriale, per cui una scrittura sensoriale è anche fatta di scelta di vocaboli diversi, di aggettivi precisi, di giochi che da un punto di vista anche onomatopeico possano ricreare una sensazione, un luogo e quasi una suggestione di immagine, sensazione, barra in mezzo. Questo gioco sul cognome era un gioco su un esempio perfetto di ognuno di questi cognomi, come viene coniato, ha un significato differente ed è come se desse uno spicchio di questo frutto che è l'identità. Di Eva e certamente sempre con questa radice mal, perché lei è ancora in un periodo in cui è un mal da cui lei scappa e che sente in sé. E quindi tu dicevi giustamente ci sono dei momenti di grande sofferenza di questa bambina e poi adolescente che la prima cosa che fa, come tutti, è negare se stessa come corpo, cioè la ricerca della scomparsa, la ricerca del superare un trauma, un qualcosa che neanche sa perché non è alla sua portata, nessuno le ha mai parlato di questo. E in questo anche torna il valore della parola, cioè del pensiero, della parola articolata, della comunicazione, e quindi cerca di cancellarsi. E lì c'è anche
Beh,
questo
anche perché,
riferimento.
cioè, appunto, anche perché spesso dalla malattia nascono, perché si vede la malattia solo come un dato negativo, però c'è malattia e malattia, perché spesso dalla malattia nasce, e ce lo insegna la natura, nascono delle cose straordinari, come per esempio La Perla. La Perla nasce da una conchiglia malata, però tira fuori qualcosa di unico e straordinario.
Sì, vero è che, per esempio, nel nostro contemporaneo, che è un tema a me molto caro perché se ne continua a leggere, noi abbiamo delle giovani generazioni che sono con le ginocchia tagliate, le caviglie tagliate proprio da un malessere psicologico devastante, ma devastante a livelli incredibili, con forme di autoeliminazione, ahimè, declinate in maniera variopinta. E quindi questa malattia in qualche modo salvifica, cioè che avverte e mette in allerta sul fatto che ci sia un problema, noi come società non la stiamo cogliendo e non stiamo agendo. E quindi purtroppo in questo caso Eva è un po' un simbolo anche di questo, cioè evoca un malessere giovanile che può essere terminale per la nostra società ed è proprio un sintomo di dove stiamo, che si conferma ogni giorno di più.
Bene, allora grazie Olga Gambari
Grazie a
per
voi,
essere
grazie
stata qui con noi a parlare del tuo libro, romanzo Il nome segreto, pubblicato da Miraggi Edizioni, e spero a presto.
a te. Arrivederci.
Grazie, arrivederci a tutti.